Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Vi do il benvenuto a Tempo dello Spirito. Buona domenica da Luisa Nitti. In un noto passo della lettera di Paolo ai Romani, l'Apostolo sembra chiedere ai credenti di compiere un sacrificio. Che cosa intende? Non è certo un rito propiziatorio verso Dio quello di cui si parla. Piuttosto Paolo esorta cristiane e cristiani a mettersi al servizio delle altre persone attraverso i loro differenti doni. Questo passo biblico dell'Apostolo Paolo viene commentato oggi a Tempo dello Spirito dal teologo evangelico italiano Fulvio Ferrario, docente di teologia sistematica alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. La vera storia di Gesù bambino, crescere in Giudea in tempi turbolenti. E questo è il titolo di un recente libro di Joanne Taylor, storica di giudaismo e del cristianesimo primitivo, docente emerita del King's College di Londra. Ne parleremo nella seconda parte di questa puntata. L'edizione italiana di questo libro è curata dal professor Eric Nofke, vicedecano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma e docente di Nuovo Testamento. Con lui cercheremo di capire l'importanza che gli studi storici possono avere anche per la teologia. E in chiusura di questa puntata daremo uno sguardo ai contenuti del numero di gennaio del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. Il dossier di questo numero guarda verso il Giorno della Memoria, che si celebrerà come ogni anno il 27 gennaio per ricordare le vittime della Shoah. Ascoltiamo questa mattina il commento biblico preparato per noi dal professor Fulvio Ferrario. Come anticipato, si tratta di un passo tratto dall'Epistola di Paolo ai Romani. Il testo si trova al capitolo 12, i primi 8 versetti. Legge per noi questo testo Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra, e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo. E individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto carismi differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le faccia con gioia.
Sembra di capire che l'Apostolo Paolo voglia da noi un sacrificio e già questo dispone negativamente. Le religioni e gli dèi pretendono spesso sacrifici, cioè che donne e uomini offrano loro qualcosa per tenerseli buoni. La storia delle religioni, compresa quella di Israele, conosce anche sacrifici umani. In alcuni casi il testo presenta un colpo di scena che intende costituire un lieto fine, come nel famoso episodio di Isacco. Esiste però nel Libro dei Giudici anche l'agghiacciante racconto dell'uccisione, da parte di un certo Jefte, della propria figlia sacrificata a Dio. Una storia che ricorda anche troppo da vicino quella di Ifigenia e Agamennone nella mitologia greca. Dato questo sfondo macabro, l'invito rivoltoci da Paolo ad offrire i nostri corpi suona a dir poco sospetto. In realtà l'Apostolo usa il tradizionale linguaggio religioso in modo critico e ironico. Egli è convinto che Gesù Cristo, che muore in croce per amore delle donne e degli uomini, segni la fine di ogni religione del sacrificio. Dio non ha bisogno di parole o riti che lo convincano ad essere benevolo. I riti propiziatori sono finiti una volta per tutte, perché Dio è propizio, cioè buono, benevolo, per conto suo, prima che glielo chiediamo. Semmai è Lui che dona a noi ciò di cui abbiamo bisogno, Gesù stesso. Ma allora, di che sacrificio si sta parlando? Nelle righe che abbiamo letto è come se Paolo ci ponesse il termine sacrificio tra virgolette. Il sacrificio richiesto a cristiane e cristiane non consiste in qualche particolare rito propiziatorio, bensì nel compiere opere buone e utili per le altre persone. Lo stesso culto domenicale, in particolare nella comprensione delle chiese protestanti, non è un tempo che noi offriamo a Dio, bensì che Dio offre a noi. Si tratta di un tempo di ascolto e di preparazione che è parte di un culto più grande, che abbraccia tutta l'esistenza, nella sua normale e profana quotidianità. Esso consiste nel porci a servizio delle altre e degli altri. Paolo lo definisce con un'espressione strana, tradotta a volte con culto spirituale, altre volte con culto razionale o ragionevole. In ogni caso si tratta di un culto celebrato da laici e laiche, anche e soprattutto fuori dalla Chiesa, investendo le energie del corpo, dice Paolo, cioè le nostre energie nella vita quotidiana, in compiti concreti. E quali sono? Paolo afferma: siamo persone diverse, ognuno ha ricevuto da Dio le proprie possibilità di essere utile, quelle che nel linguaggio religioso vengono chiamate doni. Dio ama la diversità, la varietà dei doni e dei compiti. In questo passo Paolo fa esempi relativi alla vita della Chiesa: l'annuncio della parola, qui chiamato profezia, l'insegnamento, l'aiuto materiale. In altre epistole troviamo elenchi più lunghi e articolati. E in effetti le nostre comunità, sempre più piccole e anche più anziane, hanno bisogno di doni di tutti e di tutte. Ma questo culto, questo sacrificio di cui qui si parla, questo sacrificio che non è sacrificio, bensì un investimento di energie nel servizio, non si celebra solo nello spazio della comunità, ma anche e proprio nella società secolare, nella professione come nel volontariato. In questo contesto europeo, nel quale ampi settori della società abbandonano le chiese, queste ultime sono chiamate a non abbandonare la società, a non richiudersi in se stesse. In un tempo nel quale prevalgono l'irrazionalità e il sopruso, il Dio di Gesù chiama la Chiesa all'esatto contrario, cioè al culto ragionevole che consiste nel servizio.
Santo. La terra glorifica il suo nome, la terra
chiusura di questo momento biblico, che oggi è stato curato dal pastore e teologo Fulvio Ferrario, proponiamo una preghiera per questo momento in cui inizia il nuovo anno. L'ha scritta il pastore Giuseppe Latorre e ne abbiamo affidata la lettura alla voce di Natascia Gamba.
Signore, i miei giorni scorrono veloci, come i grani in una clessidra. Tutti i granelli sono doni di vita e cadono incerti, segnati da lacrime e sorrisi, da vittorie e sconfitte. Cadono impavidi, colorati da sogni e progetti, da ferite ancora non guarite e da vecchie cicatrici. Ho vissuto e sono grato per l'amore che ho ricevuto e l'amore che ho dato, e che questo amore possa ancora accompagnarmi nell'anno che nasce, con le sue sfide e le incertezze, le paure e i giorni sereni. Ma ogni peso che graverà sul cuore, come ogni gioia che rallegrerà l'anima, li affido a te, perché so che mi sosterrai ancora. Amen.
La vera storia di Gesù bambino, crescere in Giudea in tempi turbolenti, è il titolo di un corposo libro scritto dalla neozelandese Joan Taylor, storica di giudaismo e del cristianesimo primitivo, docente emerita del King's College di Londra. La collega Gael Kurtens ha intervistato Eric Knopf, che è docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che ha curato l'edizione italiana di questo testo con le edizioni Sonda. Ascoltiamo l'intervista al professor Nofke, con cui cercheremo di capire l'importanza che gli studi storici possono avere anche per la teologia. Gesù bambino è pienamente inserito nella storia dell'epoca. Nasce in una fase segnata da conflitti sanguinosi, attese messianiche e racconti profetici. Ascoltiamo allora la collega Gael Kurtens, che intervista il teologo Eric Nofke.
Perché i tempi della formazione di Gesù, nato a Betlemme in Giudea, fuggito appena nato in Egitto con i genitori e poi cresciuto a Nazareth in Galilea, ecco perché questi tempi erano turbolenti?
Gli anni in cui Gesù nasce, cresce, si forma, sono praticamente gli anni in cui nasce, cresce e si forma l'impero romano. La Giudea non viene annessa direttamente a Roma, ma viene controllata attraverso dei re clienti. Erode il Grande è quello più importante. Il potere di questi re vassalli si esprime attraverso una forte politica di sopraffazione, di controllo, di tassazione, di sfruttamento del territorio. Per cui i giudei, gli ebrei in terra di Israele, si trovano a vivere sotto una duplice pressione, da una parte internazionale nell'impero romano, ma anche interna, per cui sono anni veramente difficili per la gente normale, che si trova, come dire, sempre di più spinta sotto la soglia della povertà, e questo crea naturalmente delle forti tensioni politiche e sociali, per cui sono oggettivamente tempi turbolenti da tanti punti di vista.
Perché John Taylor ritiene importante proprio sottolineare il contesto, chiamiamolo geopolitico, in cui crebbe Gesù?
È importante perché quando noi ricostruiamo la vita di un personaggio storico abbiamo bisogno di fonti di informazioni. Adesso, su questo periodo della vita di Gesù in particolare, noi abbiamo poche fonti e soprattutto non sono facilmente compatibili tra di loro. Allora la Taylor fa un ragionamento interessante, ogni tanto secondo me spinto un po' troppo all'eccesso, però è un ragionamento interessante. Cioè lei dice: ma queste informazioni sono storicamente verosimili oppure no? Allora, se sono storicamente verosimili, è possibile che rispecchino dei fatti storici reali. Per cui la storia diventa un po' la cartina al tornasole che ci permette di dire se le storie degli evangelisti per esempio sull'esilio della famiglia di Gesù in Egitto, se la fuga da Betlemme, se la fuga a Nazareth in cerca di rifugio, eccetera, sono storie plausibili e quindi probabilmente anche verosimili.
Chi si aspetta di leggere delle edulcorate fiabe natalizie, aprendo quest'opera, rimarrà inevitabilmente deluso, perché il libro di John Taylor apre con un passaggio del Vangelo di Giovanni, quello relativo all'incontro di Gesù adulto, non bambino, con una donna di Samaria e quindi notoriamente appartenente ad un'etnia ostile ai giudei. Quindi l'autrice del libro, prima di parlarci di Gesù bambino e adolescente, ci introduce alla sua identità di ebreo. E in questo quadro molta enfasi viene data alla discendenza davidica di Gesù, ma questa consapevolezza, appunto, di questa discendenza così carica di significato, dice l'autrice, l'avrà senz'altro influenzato anche già da piccolo. Ma in che misura, professor Nofke?
Beh, questa è una delle chiavi di volta della tesi della Taylor, della sua ricostruzione del Gesù bambino. Il punto è questo: ci sono due grossi misteri della vita di Gesù. Cioè, come mai Gesù era un ebreo così particolare? Come mai sentiva questa vocazione di tipo profetico? Come mai sentiva questo bisogno di annunciare il regno di Dio che viene? Da dove nasce la sua formazione, la sua educazione, che evidentemente ha, perché Gesù chiaramente conosce bene la legge giudaica, la legge di Mosè, conosce la sua interpretazione, mette in dialogo con i maestri della legge del tempo. Per cui da dove viene questo? Per la Taylor viene dalla sua formazione di discendente di Davide, cioè all'interno del giudaismo c'era questa famiglia, che non è solo la famiglia stretta di Gesù, cioè papà, mamma e Gesù bambino, magari sorelle e fratelli che verranno, ma in generale diciamo così il clan. Ecco, questi avevano una forte coscienza di essere discendenti di Davide, per cui Gesù non è soltanto un ebreo del suo tempo, ma è un ebreo di discendenza davidica che sente con molta forza questa sua responsabilità nei confronti del popolo.
Professor Nofke, senza dubbio il volume di John Taylor è riccamente documentato e numerose sono le citazioni di studiosi di ieri e di oggi, di cronisti dell'epoca, giustapponendo testi di varia natura come i Vangeli sinottici. John Taylor cita soprattutto Luca e Matteo, ma anche testi apocrifi, protovangeli. Ecco, l'autrice, per rendere meglio quel periodo storico, si serve addirittura di indagini archeologiche, ma sottolinea l'importanza anche dell'esegesi di alcuni testi biblici. E non manca un approccio anche psicosociale. L'autrice parla di traumi tramandati al piccolo Gesù e di interpretazioni dei sogni. Per esempio, Giuseppe vede l'angelo nel sogno che gli dice di scappare in Egitto. Quindi la mia domanda a lei, Eric Nofke, riguarda il genere letterario dell'opera. Siamo di fronte ad un libro di storia o è un libro di teologia o addirittura di psicologia sociale? Ci aiuti a capire la natura di questo volume.
Allora, si tratta chiaramente di un libro di storia, estremamente documentato, e qua sta un po' uno dei punti di forza di questo saggio, perché in lingua italiana, credo, a mia conoscenza è l'unico che mette a disposizione di chi legge sostanzialmente tutto il materiale disponibile per fare questo tipo di ricerca. Poi uno può accettare o non accettare le tesi della Taylor, può discutere sui dettagli della sua metodologia, però già solo per questo è uno strumento eccezionale, veramente utilissimo per chiunque sia interessato a fare un approfondimento e uno studio in questo senso. Però allo stesso tempo ha delle implicazioni teologiche veramente importanti, perché per la fede cristiana Dio agisce nella storia. Per cui se noi crediamo che in Gesù si incarna la parola di Dio, beh, più noi conosciamo la sua storia, i dettagli di che cosa è significato questa sua incarnazione, più la nostra teologia ne giova, più la nostra teologia sarà costruttiva, sarà utile, sarà dettagliata, e quindi indirettamente è anche un libro di teologia.
La prima cosa in cui ci si imbatte non appena si apre la prima di copertina del libro è una citazione del profeta Geremia.
Yammah,
Il Signore mi disse: io pensavo a te prima ancora di formarti nel ventre materno, prima che tu venissi alla luce. Ti avevo già scelto, ti avevo consacrato profeta per annunziare il mio messaggio alle nazioni. Io risposi: Signore mio Dio, come farò? Vedi che sono ancora troppo giovane per presentarmi a parlare? Ma il Signore mi disse: non preoccuparti se sei troppo giovane, va dove ti manderò e riferisci quel che ti ordinerò. Non avere paura della gente, perché io sono con te a difenderti. Io, il Signore, ti do la mia parola.
Professor Nofke, in che termini le profezie bibliche erano onnipresenti all'epoca in cui viveva Gesù e perché è importante ricordarci questo particolare?
Nel mondo antico era diffusa tra tutti i popoli la convinzione che il Dio, le divinità parlassero agli esseri umani e quindi queste parole che venivano riconosciute come di origine divina venivano raccolte in collezioni, per esempio di oracoli nel mondo pagano. La stessa cosa avviene nel giudaismo con la convinzione che Dio parla attraverso i suoi profeti al suo popolo. E quindi Dio parla e il popolo non solo ascolta, ma anche raccoglie queste parole. E queste parole mantengono, nella convinzione generale degli ebrei antichi, mantengono un valore atemporale, cioè la parola detta da Geremia tanti secoli prima ha un significato non solo per il tempo in cui il profeta ha parlato, ma ha un significato anche per il presente di chi ascolta. Come mai Gesù si sente evocato? Perché lui legge queste parole profetiche e le riconosce come rivolte anche a se stesso.
Ecco, torniamo allora all'infanzia di Gesù, di cui appunto si sa molto poco. Le supposizioni su cosa Gesù avrebbe potuto aver imparato nella sua famiglia, con il padre che era carpentiere, con la madre che era una madre di famiglia, con i fratelli, ma anche sui traumi intergenerazionali di cui avrebbe potuto soffrire Gesù, oppure sull'eventuale peso che rappresentava per lui appunto il suo lineaggio davidico. Ecco, supposizioni di questo tipo se ne contano a decine in tutto il libro, nonostante la rigorosa documentazione delle fonti, quasi a voler in qualche modo cucire insieme i pezzi e tappare i buchi di ciò che dell'infanzia di Gesù non ci è stato tramandato. Sarà d'accordo con me, professor Nofke, che il condizionale regna sovrano in tutto il libro e vorrei ricordare il titolo dell'opera, La vera storia di Gesù bambino. Ma quanto c'è veramente di vero in questa ricostruzione di John Taylor?
Sempre, quando si fa storia, c'è sempre l'uso del condizionale, perché noi non produciamo certezze quando facciamo ricostruzione storica, assolutamente. Cioè si costruisce un quadro plausibile dei fatti, si cerca di dare un'interpretazione, però ecco, basta scoprire un documento nuovo, un papiro che salta fuori da qualche giara antica ed ecco che tutto viene messo in discussione, cioè la scoperta dei rotoli di Qumran ha modificato il quadro del giudaismo che ci portavamo dietro da 1500 anni, cioè per 1500 anni il mondo occidentale almeno è stato convinto che il giudaismo del primo secolo fosse una cosa, quando poi le scoperte di Qumran ci hanno obbligato a ripensare in maniera completamente diversa e quindi abbiamo anche cambiato la comprensione nostra di cos'è il Nuovo Testamento, di cos'è il cristianesimo delle origini rispetto al resto del giudaismo e così via. Il condizionale è d'obbligo ed è assolutamente inevitabile e la Taylor tende a essere piuttosto cauta nelle sue conclusioni che trae dallo studio delle fonti antiche.
Perché, professor Nofke, per noi oggi può avere un senso approfondire questo tema dei tempi turbolenti della Palestina di più di 2000 anni fa?
Da un punto di vista della fede, secondo me, per i cristiani, è importante ricordarsi che quella regione ha passato dei momenti veramente molto difficili nel primo secolo. In quella situazione difficile, in quei tempi di oppressione, di sfruttamento, i seguaci di Gesù hanno voluto vedere comunque l'opera di Dio in azione e vedere che Dio ha agito nei tempi difficili a favore delle persone più deboli, più fragili, più emarginate, ed è a loro favore che si è indirizzata la sua azione. Adesso penso che sarebbe interessante, per esempio, fare lo stesso tipo di riflessione in questa fase altrettanto difficile che vive quella regione, quanti appelli ci hanno rivolto i cristiani palestinesi a portare la nostra attenzione su quello che sta accadendo lì? Io credo che sia importante riscoprire questa predicazione di un Dio che è per gli ultimi, di un Dio che è per i deboli, di un Dio che è per gli oppressi e che agisce in loro favore. Soprattutto in tempi turbolenti è giusto, secondo me, che le chiese riscoprano queste parole, che sono anche parole rivoluzionarie, perché non accettano lo status quo e annunciano invece che l'ultima parola appartiene al Dio, e il Dio è il Dio degli ultimi, il Dio dei deboli, il Dio dei sofferenti. Ecco, riflettere su questi argomenti ci aiuta anche a riscoprire l'attualità dell'Evangelo.
La puntata di Tempo dello Spirito prosegue con una breve segnalazione. È in distribuzione il numero di gennaio del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera. Il dossier di questo numero guarda verso il Giorno della Memoria, che si celebrerà come ogni anno il 27 gennaio per ricordare le vittime della Shoah. Uno sguardo originale sulla Shoah arriva da Menaz Afridi, statunitense di origine pakistana, l'unica studiosa musulmana al mondo esperta di Shoah, di genocidi, di traumi e memoria in una prospettiva interreligiosa. Il dossier di Voce Evangelica è quindi composto da un'ampia, da una corposa intervista alla studiosa Menaz Afridi, realizzata dalla caporedattrice Gael Kurtens. Vi ricordo che è possibile abbonarsi o richiedere una copia omaggio di Voce Evangelica scrivendo all'indirizzo voceevangelica@bluewin.ch. E ancora qualche segnalazione prima di chiudere questo pomeriggio. Alle ore 17 ad Ascona l'Amicizia Ebraico-Cristiana organizza un incontro sulla storia di Nicholas Winton, che nel 1939 salvò da morte certa nei lager nazisti 699 bambini ebrei di Praga. Racconteranno questa vicenda di dedizione e umanità i discendenti di alcuni di questi bambini salvati da Winton. E poi ancora una segnalazione: Cinemagia è il titolo di una iniziativa che si svolge in Bregaglia, curata dalla pastora Simona Rauch. Una serie di appuntamenti con il cinema accompagnati da riflessioni e da spunti che nascono dalla visione del film. Il prossimo appuntamento si tiene martedì 13 gennaio nella sala comunitaria di Stampa alle ore 20. Viene proiettato il film Black Dog del regista cinese Guan Hu. E ancora, a scuola di ecumenismo, mercoledì 14 gennaio alle 20:15 a Lugano, nel centro cittadella del Sacro Cuore, si incontra un gruppo ecumenico che ha alle spalle già una lunga tradizione di incontro fra cattolici ed evangelici. Quest'anno il tema è la spiritualità cristiana e il contributo del movimento ecumenico. E la puntata di oggi si chiude qui. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata a Tempo dello Spirito. Da Luisa Nitti, grazie per averci seguito e buona domenica.